Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti. Alleluia. State bene? Alcuni sono proprio rilassati, si vede che siete appena tornati dalle vacanze. Qualcuno invece è andato in vacanza, qualcuno non è ancora tornato, qualcuno parte già, qualcuno è tornato, vedo anche qualcuno che è tornato. È bello vedervi. In queste domeniche stiamo, a partire da giugno, comunque con il pastore Fabio abbiamo deciso di fare un percorso sul libro di Matteo, giusto? Il percorso non durerà ancora molto, però ci siamo resi conto che senza volerlo, il Signore lo sa, se andiamo indietro nei mesi scorsi, anche nei mesi scorsi spesso abbiamo citato dei passaggi del Vangelo di Matteo. Quindi anche se noi tra poco concluderemo, voi andate indietro anche nei mesi di maggio, aprile, marzo, febbraio, ci sono delle predicazioni proprio sul libro di Matteo e quindi voi potete ricomporre tutto il libro. Comunque oggi io predicherò sul libro di Matteo, andremo avanti e andremo ai capitoli 8 e 9, che non leggeremo chiaramente per intero, potete poi leggerli a casa, magari qualcuno li ha già letti, perché abbiamo detto leggete il Vangelo di Matteo in questo periodo, e sono due capitoli. Dopo tutto quello che abbiamo detto sui primi sette capitoli, arriviamo a questi due capitoli che parlano tutti di episodi di guarigione, e oggi questo è il tema che tratteremo insieme. Contengono diverse storie che riguardano il tema della guarigione, e voglio però leggere i primi versetti, perché secondo me i primi versetti contengono quasi un riassunto di tutto quello che poi viene detto dopo. I primi versetti raccontano la guarigione di un lebbroso, ed è anche particolare secondo me che Matteo abbia scelto la storia di un lebbroso, che stiamo parlando proprio di quella categoria che era intoccabile, cioè nel senso che dovevano stare lontani, isolati, le persone che proprio non andavano toccate, non dovevano stare vicino a un lebbroso. E guardando gli altri evangelisti, anche loro hanno messo tra i primi, non il primo come ha fatto Matteo, ma questo episodio. E voglio leggerlo. Capitolo 8 di Matteo, versetto 1, dice: «Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Ed ecco un lebbroso, avvicinatosi, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, tesa la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza». Questo episodio, la prima verità di questo episodio è questa, che questo lebbroso va da Gesù e gli dice: Signore, se tu vuoi, tu puoi. Se tu vuoi, tu puoi. Bellissima questa frase. Signore, se tu vuoi, tu puoi. Questo lebbroso aveva capito che Gesù era potente. Se tu vuoi, tu puoi, perché tu sei Dio. Questo lebbroso aveva capito che Gesù non era un semplice profeta, ma era qualcuno di veramente importante. Se tu vuoi, tu puoi. Guardate che nella Bibbia nessuno è andato mai da un profeta a dirgli: se tu vuoi, tu puoi. Ma questo lebbroso è andato da Gesù a dirglielo. Ed è molto interessante questo. La seconda cosa importante di questo passaggio è al versetto 3. Gesù, tesa la mano, lo toccò dicendo. Gesù lo toccò. Come avranno guardato le persone Gesù che toccava un lebbroso? Era normale toccare un lebbroso? No. Ma Gesù tocca il lebbroso. E questo è meraviglioso. Gesù, tesa la mano, lo toccò. Gesù rompe ogni schema. Non gli interessava che era lebbroso, poteva avere qualsiasi malattia, ma Gesù voleva toccarlo. E anche questo oggi per noi è bellissimo, perché Gesù vuole toccare la nostra vita in qualsiasi situazione siamo. Forse la lebbra in quel momento era la situazione peggiore ed è un simbolo. Quindi Gesù, in qualsiasi situazione siamo, vuole toccare la nostra vita. Gesù lo vide, si avvicinò e lo toccò, lo toccò. La terza cosa che vediamo in questo passaggio è sempre al versetto 3, che Gesù dice: lo voglio, sii purificato. Cosa gli aveva detto il lebbroso? Se tu vuoi, tu puoi. E Gesù dice: io lo voglio, io lo voglio. E questa è una verità. Io lo voglio, Gesù vuole guarire. Gesù vuole guarire, Gesù vuole guarire. E il quarto punto è: e in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. In quell'istante Gesù ha toccato la sua vita e il lebbroso è stato guarito. Ora, tenendo a mente questi quattro punti fondamentali che abbiamo visto in questo episodio, voglio scorrere velocemente con voi tutti gli altri episodi che sono contenuti qui. Il secondo è la guarigione del servo di un centurione. Questa storia, adesso non possiamo leggerla tutta, ma è bellissima, perché questo centurione va da lui e gli dice: Signore, il mio servo. A parte che è già particolare che il centurione, quindi un grado alto, va a chiedere guarigione per il suo? Bellissimo questo, capite il cuore di quest'uomo? E giace in casa paralitico e soffre moltissimo. E Gesù gli dice: io verrò e lo guarirò. Ma lui gli dice: io non sono degno, ma di soltanto una parola. Di soltanto una parola. Di questo episodio quello che mi colpisce è proprio questa frase che il centurione dice: di soltanto una parola. Al centurione bastava una parola di Gesù. A quest'uomo bastava una parola di Gesù e sapeva che la parola di Gesù era sufficiente. La parola di Dio è sufficiente. La parola di Dio è abbastanza potente. Questa parola è potente. Questa parola è potente, basta una parola, basta una parola. Poi successivamente c'è la guarigione della suocera di Pietro. Gesù entra, vede questa donna a letto con la febbre, gli tocca la mano, la febbre la lascia e questa donna si alza e inizia a servire, a fare quello che doveva fare. Preparare il caffè, preparare da mangiare, muoversi in casa, fare quello che le donne fanno, e dice, tuo marito dice: stai ferma, e continua. È iniziato a fare quello che voleva fare. Poi, dopo di questo, ci sono due episodi che parlano, due paragrafi che parlano, uno del come seguire Gesù, uno di Gesù che calma la tempesta, poi si passa alla guarigione dei due indemoniati. Dopo la guarigione dei due indemoniati si passa alla guarigione del paralitico, dove portano un paralitico disteso sopra un lettuccio e Gesù usa un'espressione che ha usato anche per il centurione e dice: veduta la loro fede, disse al paralitico. Vi ricordate, questo è l'episodio dove, qui non viene raccontato proprio come in un altro Vangelo, dove viene scoperchiato il tetto, viene portato il paralitico dagli amici. E qui Gesù vede la fede degli amici, la fede delle persone che hanno portato lì il paralitico, veduta la loro fede, disse al paralitico. Gesù ha visto la fede degli amici, però ha detto al paralitico. Ha visto la fede delle persone che circondavano il paralitico e Gesù ha detto. Quanto è importante quando preghiamo insieme per qualcuno che sta vivendo un momento difficile? Perché noi siamo quegli amici. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico. Dopo questo, al versetto 18, c'è un episodio che qui non viene raccontato, secondo me, bene come viene raccontato in Marco, ma è l'episodio, lo conoscete bene, della donna dal flusso di sangue, qui ha meno particolari nel Vangelo di Matteo, ma potete leggere nel Vangelo di Marco che ha molti più particolari. Però la donna dal flusso di sangue si inserisce in un'altra storia, perché Gesù in realtà, vi ricordate, stava andando a casa di una donna la cui figlia era morta, ok? Quindi c'è questa figlia morta, scusate, non era una donna, era il capo della sinagoga, che gli disse: vieni perché mia figlia è morta. Lui, mentre sta facendo la strada per andare con quest'uomo, c'è l'episodio della donna dal flusso di sangue, che è un episodio bellissimo, e la frase, secondo me, chiave di questo episodio è quando la donna dice: se solo tocco. Vi ricordate il centurione? Di soltanto una parola. Qui invece questa donna dice: se solo tocco le sue vesti, cioè io non voglio neanche che Gesù mi guardi, mi parli, mi dica qualcosa, ma io voglio solo toccarlo un attimo. Io so che quel tocco basterà a liberarmi, a guarirmi. Quel tocco basterà a liberarmi e a guarirmi. E dopo c'è un altro episodio, la guarigione di due ciechi e di un indemoniato muto. E qui voglio leggere il versetto 28 del capitolo 9 di Matteo, che dice: quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. Gesù disse loro: credete voi che io possa far questo? I ciechi qui non hanno detto nulla. Prima abbiamo visto che qualcuno ha detto: se tu vuoi, tu puoi. Qui c'è chi non ha detto nulla, ma Gesù gli dice: credete voi? È lui che fa la domanda. Credete voi che io possa far questo? E loro risposero: sì, Signore. Allora toccò loro gli occhi dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede. E poi al versetto 32... mentre costoro uscivano, gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. Scacciato che fu il demonio, il muto parlò e la folla si meravigliava. E poi questo capitolo, il capitolo 9, si conclude con queste parole, il versetto 35. Gesù percorreva tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Voglio concentrarmi su il versetto 35 che dice: insegnando, predicando e guarendo ogni malattia e infermità. E guarendo ogni malattia e infermità. Ricordiamoci sempre che la fede viene e dall'udire che cosa? Non dall'udire quello che sentiamo al telegiornale, in giro, le storie che ci raccontano, ma dall'udire la parola di Dio. Noi possiamo essere incoraggiati da una storia che qualcuno ci racconta, da un'esperienza personale, ma ricordatevi sempre che la fede viene dall'udire la parola di Dio, perché è la parola di Dio che è potente. La potenza è racchiusa in questo libro. Quindi la fede viene dall'udire la parola di Dio. E sapete, Gesù, c'è proprio scritto qui, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno. Anche Gesù, cioè, predicava la parola. Gesù avrebbe potuto semplicemente raccontare quello che stava facendo. Ma siccome la fede viene dall'udire la parola di Dio, anche Gesù predicava la parola di Dio. Gesù non raccontava quello che stava facendo. Gesù predicava il Vangelo del Regno, Gesù predicava la parola, perché sapeva che quella era potente. E ancora oggi è la stessa cosa, è la parola che è potente, e quindi noi dobbiamo insegnare e predicare questa parola, perché è da qui che arriva la nostra fede. È qui che arriva la nostra fede, dalla parola di Dio, questo libro. Amen? E ora voglio affrontare con voi alcune verità fondamentali che riguardano proprio la guarigione. Potremmo stare a predicare su questo argomento tantissime ore, giorni, ma ho cercato di riassumere quello che per me è fondamentale in questo momento, in questa stagione anche della nostra Chiesa, quello che abbiamo bisogno di ricordare, quello che abbiamo bisogno di mettere in pratica. E la prima cosa, la prima verità fondamentale: la malattia è un'opera del diavolo e la conseguenza del peccato. Diciamo spesso, Dio aveva creato un mondo perfetto, perfetto, e i piani sono andati un po' diversamente. All'inizio non doveva essere così. Poi c'è stato il peccato, e il peccato ha cambiato tutto. Ci sono così tante cose intorno a noi che vediamo che non ci fanno piacere, che non ci fanno del bene, che ci fanno soffrire. E la malattia è una di queste, ma ce ne sono tante altre. E la malattia, così come tante altre cose, è un'opera del diavolo e la conseguenza del peccato originale. Il mondo che Dio aveva progettato non era questo, le cose non dovevano andare così. Oggi viviamo situazioni che nessuno di noi vorrebbe vivere. Però le dobbiamo affrontare. Non solo la malattia, come ho detto, ma ci sono tante altre cose che vediamo e viviamo che sono conseguenza del peccato e le opere del diavolo. Dio è un padre buono e un buon pastore. E l'immagine che Dio ci dà di padre è quello di colui che ama, protegge, cura, che vuole il meglio per i propri figli. Voglio leggere un versetto che è nel capitolo prima, Matteo 7, il versetto 11 dice: se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelle che gliele domandano. Dio è un padre buono. Dio è un padre buono. Quando citiamo il Salmo 23, l'Eterno è il mio pastore. Il pastore che cosa fa? Il pastore protegge, il pastore cura. Il pastore va alla ricerca della pecora perduta. Il pastore vuole il meglio per le sue pecore. Il pastore non desidera che le pecore vengano mangiate dai lupi, o mi sbaglio? Il pastore fa di tutto per proteggere le pecore dai lupi. Questa è l'immagine che noi abbiamo di Dio, di un padre buono, di un buon pastore. Quindi non dobbiamo mai dimenticare che la malattia è un'opera del diavolo e noi dobbiamo pregare, continuare a credere che Dio è potente e che può sconfiggere, che può togliere dalla nostra vita, che può proteggerci. Non dobbiamo mai dimenticare questo. Dio è più grande, Dio è più forte, Dio è più potente. La seconda verità fondamentale è che la volontà di Dio è guarirci. L'abbiamo letto adesso, in questi due capitoli, ma non è solo in questi due capitoli, anche se andiamo nel Vecchio Testamento. Quante volte ci sono stati uomini e donne che hanno invocato Dio per la guarigione, magari non di se stessi, di qualcun altro, e Dio ha operato in vari modi, in svariati modi, attraverso i profeti, attraverso uomini che hanno dato un comando, una parola, una cosa da fare, ma Dio, la volontà di Dio è sempre stata quella di guarire. Isaia 53, voglio leggere questi due versetti fondamentali per noi. Uno lo conoscete bene, Isaia 53, questo capitolo meraviglioso che ci parla di Gesù, e voglio leggere i versetti 4 e 5. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. noi siamo stati guariti. E poi voglio leggere Prima Pietro, capitolo 2, versetto 22. Voglio andare anche lì, leggere anche questo passo nel Nuovo Testamento. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 22, che dice così: egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti. Però voglio leggere anche il versetto 25, che riprende la conclusione di Matteo 9 che abbiamo letto prima. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Come avevamo concluso Matteo 9, che diceva: questa folle sono come pecore senza pastore. Ma qui cosa dice? Il sacrificio della croce ha riportato anche quelle pecore al pastore e guardiano delle anime vostre. Il buon pastore che si prende cura delle sue pecore. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Amen. Quindi, prima verità fondamentale, abbiamo detto: la malattia è un'opera del diavolo e conseguenza del peccato. Numero due, la volontà di Dio è guarirci. Abbiamo letto prima che Gesù li guarì tutti. Gesù li guarì tutti. Terzo punto, qui arriviamo alla domanda più ostica che avrei potuto non affrontare, ma io ho detto no, questa la dobbiamo affrontare, e forse l'abbiamo affrontata un pochino a febbraio. Adesso vi ricorderò una predicazione che ho fatto a febbraio, la numero 6, che trovate su Spotify, che si chiama, mi sono preparata così poi non mi chiedete ma quale predicazione era, dov'è la tua fede, ok? Torniamo là un attimo, perché non tutti guariscono, ok? Dobbiamo fare questa domanda, perché? Perché tutti noi abbiamo vissuto, stiamo vivendo delle situazioni in cui non abbiamo visto il risultato. E quindi questa domanda ce la siamo fatta. Me la sono fatta solo io? Ok, siamo sinceri. Sarebbe quindi sbagliato non affrontare questa domanda, chiudere gli occhi su questa verità. Perché tutti noi abbiamo vissuto situazioni del genere. Però vogliamo mettere due punti fermi per questa domanda. Il primo punto fermo è questo: che tutti noi stiamo crescendo, imparando, stiamo maturando, stiamo cercando di capire la parola, la stiamo mettendo in pratica, la stiamo cercando di vivere nella nostra vita. E quindi condividere la parola, condividere il messaggio completo della parola di Dio, compreso quindi la guarigione, perché in questa chiesa noi predichiamo ogni argomento che è scritto nella parola di Dio, non deve essere mai motivo di sofferenza, sconfitta o fallimento, ma sempre motivo di incoraggiamento. È chiaro? Quando noi predichiamo sulla guarigione è motivo di incoraggiamento, sempre, sempre. Non deve essere mai un motivo per sentirsi sconfitti in quell'area o falliti, perché le cose non sono andate come avevamo previsto. La seconda verità importante che vogliamo mettere è che quando noi affermiamo che Dio vuole guarire tutti, ma c'è una persona che sta combattendo in quel momento contro una malattia, noi non stiamo dicendo che quella persona è poco spirituale perché sta vivendo la malattia, ma la sofferenza che quella persona sta vivendo, che possiamo provare nella malattia, può essere anche un motivo di crescita in quel momento, per noi che siamo intorno e per quella persona che la sta vivendo. Non è motivo di giudizio, ma è motivo di crescita. Avere rivelazione del tema della guarigione è sempre motivo di incoraggiamento e forza per affrontare la malattia. Se noi non avessimo la parola di Dio che ci continua a incoraggiare, ci continua a dire che noi dobbiamo credere nella guarigione, che dobbiamo prendere la parola di Dio e cibarci di questa parola, non avremmo forza neanche di affrontare quella valle. Quindi noi dobbiamo continuare a credere nella parola di Dio e a mangiare della parola di Dio, perché questa parola è guarigione per i nostri corpi. Noi dobbiamo continuare a predicare questo messaggio e dobbiamo continuare a mangiare di questa parola, perché questo ci dà forza per affrontare tutte le valli che stiamo affrontando. Per qualcuno è la malattia, per altri sono altre situazioni. Ognuno sta vivendo una battaglia diversa, ma noi dobbiamo continuare a predicare la parola. Predicare la parola. Voglio leggere un versetto, Giovanni 5, versetto 14. Giovanni 5, versetto 14. Dice: qui è l'episodio di Gesù che guarisce un paralitico a Betesda. Mi interessa però, non voglio stare a leggere tutto l'episodio. Al versetto 14 dice: più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più perché non ti accada di peggio. Ci sono cose peggiori dell'essere malati e ci sono cose da cui la guarigione fisica non può proteggerti. La cosa peggiore è avere un cuore duro verso Dio, un cuore pieno di risentimento, un cuore pieno di odio, un cuore pieno di rancore, di vendetta, di cattiveria. È il non gustare la vita che Dio ci ha dato. Ci sono cose peggiori. E Gesù sta dicendo: stai attento, vai e non peccare più, perché non ti accada di peggio. Sta dicendo: ci sono cose che neanche la guarigione, il tocco di Dio, se noi non lo accettiamo e non lo vogliamo, lo facciamo con la nostra volontà, può fare. Ed è avere un cuore pieno di odio, cattiveria, risentimento nei confronti della vita, di Dio, degli altri, può essere, che ci impedisce di gustare la vita che Dio ci ha dato. La nostra parte come figli di Dio è conoscere la parola, crederla, fidarci di Dio, cercare la rivelazione dello Spirito Santo, metterla in pratica. E poi sapete, c'è un ambito in cui Dio è sovrano e in cui noi non abbiamo accesso. Sapete che quando Gesù gli hanno chiesto: ma quando tornerai? Ma quando? Lui ha detto: non lo so. Cioè, vi rendete conto che Gesù ha dovuto dire non lo so, è una cosa che appartiene al Padre. Cioè, anche Gesù ha detto non lo so. E anch'io dico non lo so. E c'è un ambito in cui Dio è sovrano, in cui la nostra mente non può comprendere, capire, in cui non abbiamo accesso. C'è raccontato in un libro che tra le nostre mani è passato da qualcuno, Fede che sposta le montagne. È un libro che ho ripreso in mano, vi ricordate, ho citato quando ho predicato a febbraio, e poi quella copia di quel libro, siccome è fuori stampa, è passato un po' ad alcune persone della chiesa. E in quel libro ci sono quattro righe che avevo già letto 40 volte, ma che non avevo mai notato e capito. Perché? Perché non avevo mai vissuto quelle situazioni e quindi non ci avevo fatto mai caso. E sapete, quest'uomo, un uomo di fede, ad un certo punto, una persona che lui conosce bene, muore. E lui va da Dio e gli dice: perché questa persona non è guarita? Insiste, perché lui dice: io devo sapere che cosa non ha funzionato. E sapete Dio cosa gli risponde? Non sono affari tuoi. È una cosa tra me e quella persona, è una cosa che riguarda la mia volontà, è una cosa che riguarda il piano, non ti è dato di saperlo. Quindi ci sono delle cose. Dobbiamo considerare che noi non abbiamo la mente di Dio. Dio è più grande. Quando Dio dice i suoi pensieri sono più grandi dei tuoi pensieri, le mie vie sono più grandi delle tue vie, Dio ha detto stai tranquillo, tu fai quello che devi fare. E cosa vi ho detto anche l'altra volta? Qual è il nostro compito? Predicare la parola, credere nella parola, confidare nella parola, continuare a pregare, continuare a benedire. Se una persona è malata, noi continueremo a pregare. Noi continueremo a credere. Perché? Perché la parola ci dice di farlo. È obbedienza. E vuol dire mi sto fidando di Dio e della parola. Mi sto fidando di Dio e della parola. E noi non smetteremo mai di fare questo. Noi continueremo a credere. Noi continueremo a sperare. Noi continueremo a confidare in Dio. Amen? Chi è con me? Amen? Noi continueremo a credere, noi continueremo a pregare, sempre, in ogni istante, in ogni momento. Smetteremo di farci domande, ma facciamo ciò che Dio ci dice di fare. Credere, 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 confidare in Lui nella Sua parola. E io credo che la Sua parola è potente. Non smetterò mai di crederlo. Nel momento in cui attraversiamo quella valle buia ed oscura, che può essere la malattia o un'altra situazione anche, noi abbiamo bisogno di essere incoraggiati dalla parola di Dio, di mangiare della parola vivente. Noi abbiamo bisogno, quando siamo malati, di avere vicino persone che ci incoraggiano, che prendono la parola di Dio, ce la mostrano e ci dicono noi stiamo pregando su questa parola, noi stiamo credendo per questo. Questo è quello che ci dà la forza. Questo è quello che ci dà la forza. Io non darò luogo al diavolo nella mia vita credendo che Dio è un Dio cattivo che mi vuole infelice e malato. Credere che Dio è un Dio cattivo. Tu augureresti la malattia ai tuoi figli? No. E io credo che Dio è lo stesso, perché Dio è un padre buono. Dio non è Dio un cattivo, Dio è un Dio buono. Io non darò spazio nella mia vita al diavolo credendo a questa bugia. Io credo che Dio è buono, che Dio è buono. E continuerò a crederlo, a predicarlo e continuerò a pregare per i malati. Continuerò a predicare, a pregare per le persone che hanno un bisogno. Smetterò di farmi domande, perché ho capito che a volte non serve fare domande, serve agire. Serve incoraggiare, serve essere vicino alle persone. Questo è quello che dobbiamo fare, continuare a credere nella parola di Dio. Amen? Noi vogliamo essere così. Io voglio essere così. Voglio continuare a credere a quello che Dio dice nella sua parola, a tutto quello che Lui dice. A tutto quello che Lui dice e metterlo in pratica nella mia vita. Crederlo, fidarmi di Lui, fidarmi di Lui. Amen, Chiesa? Noi vogliamo fidarci di Lui. E ora vi chiedo di alzarvi in piedi. Alleluia. 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 Non possiamo predicare da questo palco senza parlare anche di quelle che sono le domande che ci facciamo. Sarei potuta venire qui questa mattina e semplicemente predicare sulla guarigione e poi dopo lasciare uscire qualcuno da questa stanza con questa domanda. Però nella mia vita non ha funzionato, però nella mia vita non sta accadendo, però per quella persona non è accaduto. Ma non è giusto. Dobbiamo farci delle domande. Dio ha la risposta. E la risposta è, continua a credere. Soprattutto non siamo da soli, perché Gesù l'ha passato. E Gesù ha vinto. Gesù ha vinto. Ce l'ha fatta. E ha combattuto. E sapete come ha combattuto? Con la parola. Con la parola. La nostra spada è la parola. Lì sono le nostre armi, la parola. Prendere la parola di Dio e dire no, io credo questo. No, ma io. Gesù ha fatto così con il diavolo. Non è stato lì a discutere. Sapete, a volte con certe cose noi stiamo lì, ci giriamo intorno, vogliamo fare tutti i nostri ragionamenti, a volte non c'è da discutere, c'è da prendere la parola e dichiarare la parola, punto, e finisce tutto. Prendere la parola e dichiarare la parola. Amen. Alleluia.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.